credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti. Oggi l'argomento della puntata è il cinema. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati dunque da Rosario Tronnolone alla nostra puntata odierna che, come vi dicevo, è dedicata al cinema. E incominciamo subito presentando un film che è stato proiettato soltanto pochi giorni fa nell'ambito dell'Aniene Film Festival qui a Roma, al Cinema Farnese. Stiamo parlando del film Sopra le nuvole e sono miei ospiti questa mattina in studio Sabrina Guigli e Riccardo Stefani, che sono appunto i registi di questo film. Benvenuti.
Grazie, buongiorno.
Allora, intanto vediamo subito, questo film tratta di un momento storico molto, molto particolare, tragico della storia italiana. Come siete venuti a conoscenza di questo episodio che raccontate nel film?
Il film narra due episodi avvenuti nella Seconda Guerra Mondiale, nel marzo del 1944, nelle province di Modena e di Reggio Emilia, nei nostri due paesi, perché io vivo nel comune di Palagano, dove è stato perpetrato il primo eccidio di Monchio, Susanna e Cervarolo, e Riccardo, l'altro regista, vive vicino, in confine con Reggiano, vicino al paese di Cervarolo. E questi due eccidi sono accomunati perché la stessa compagnia Hermann Göring partì da Bologna, arrivarono nel primo paese, appunto, nella provincia di Modena, effettuarono il 18 marzo 1944 il primo eccidio, dove furono uccisi 131 persone, tra cui donne e bambini. E due giorni dopo arrivarono nell'altro paese, nel Reggiano, Cervarolo, dove uccisero 24 uomini. Perciò noi siamo cresciuti con il racconto delle persone nel nostro paese, dei familiari, dei testimoni che raccontavano questo eccidio così efferato. E in più questi due episodi sono stati dimenticati perché nell'archivio, nel famoso armadio della vergogna ritrovato nel 94 presso il ministero, all'interno appunto di questo archivio furono trovati degli eccidi tra virgolette insabbiati, tra i quali anche Monchio e Cervarolo, nel senso che come numeri erano piccoli, perciò non avevano dato una gran risonanza come per esempio Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema. Perciò noi volevamo raccontare un film per rendere tributo alle vittime e alla nostra terra, però raccontandolo dalla parte di chi l'ha subito, perciò che fosse tra virgolette un film apolitico, ma semplicemente da queste persone nella loro vita quotidiana, all'interno delle tradizioni, dei modi di vita, di quei valori che secondo noi sono ancora presenti, come l'amicizia, l'amore, la famiglia, e da un giorno all'altro queste persone sono state sommerse da questa cattiveria, da questa guerra che fino a quel momento non sembrava così lontana.
Dicevi appunto da un giorno all'altro, perché in realtà i due paesi non erano stati toccati dalla guerra fino a quel momento, anzi sembrava una specie di oasi felice.
Tant'è che le persone ci dicevano, ma per noi prima della guerra c'era un pezzo di pane da mangiare, durante la guerra c'era sempre lo stesso pezzo di pane da mangiare, perciò appunto sembrava una cosa molto lontana, c'erano i fascisti, c'erano tutto, però non c'erano bombardamenti come per esempio succedeva a Modena oppure nelle città, perciò la gente aveva il suo grano, aveva magari una mucca, aveva quelle piccole cose che però permetteva loro di poter continuare la vita, tra virgolette, normale.
Quindi vi siete avvicinati appunto a questo episodio attraverso il cinema, ma come mai girare un film? Cioè qual è stato il vostro percorso d'avvicinamento proprio al cinema?
Noi avevamo fatto un cortometraggio che si chiamava Gli occhi della luna e avevamo vinto il premio Sony in Svizzera, a Locarno, poi avevamo vinto tanti premi in varie città d'Italia. E diciamo che siccome noi eravamo allievi del grande regista Marco Bellocchio e di Giovanni Veronesi, erano rimasti colpiti dal modo che avevamo di raccontare le storie. E loro ci hanno spinto a dire: voi dovete raccontare qualcosa che vi appartiene, qualcosa che avete dentro. E noi avevamo queste due storie dentro da raccontare. Come vi diceva Sabrina, lei aveva dentro, diciamo, la parte modenese e io avevo dentro la parte reggiana. E abbiamo unito proprio come se fosse un'unica storia.
Mm-hmm. Ma qual è questo stile che era tanto piaciuto a Bellocchio, che vi ha fatto così riconoscere in mezzo ad un gruppo, immagino, di aspiranti registi?
È che avevamo un modo di raccontare che era vero. Era un modo proprio di raccontare che trasmetteva, aveva un'anima. Cioè, nel senso, noi avevamo fatto anche le piccole cose che facevamo, loro dicevano che avevano un'anima, erano immagini con un'anima che trasmettevano emozioni.
Ecco, io su questo volevo proprio rimanere sul discorso del linguaggio delle immagini, cioè la forma più pura poi di cinema. Tra l'altro questa è stata anche una cosa che è stata notata da un altro grandissimo regista del cinema italiano, cioè Monicelli, che appunto, avendo visto il vostro film, ha sottolineato questo aspetto, cioè quanto voi siate capaci di far parlare le immagini piuttosto che fare appunto dei dialoghi filmati. E volevi parlarmi appunto di questo
sì,
aspetto.
Tant'è che abbiamo questo cameo di Mario Monicelli, che abbiamo questo intervista che è visibile anche sul nostro sito, che è www.nelnuvole.it, dove Mario Monicelli dice proprio che il nostro film è una poesia per immagini, e penso che questa sia la più grossa soddisfazione che abbiamo avuto io e Sabrina. E un'altra grandissima soddisfazione è proprio i parenti delle vittime, che loro, guarda, questa è una cosa che proprio ci ha colpito dentro, perché dicono che abbiamo trattato un argomento così drammatico dalla loro, perché sono i loro familiari, però con delicatezza. E loro proprio sono proprio orgogliosi, lo sentono loro ora il film. Mm-hmm. E questa è una cosa bellissima.
Certo. Ma i parenti delle vittime sono anche parte del film, cioè recitano anche nel film.
Sì, sono parte degli attori. Abbiamo avuto un nipote che ha interpretato il proprio nonno ucciso dai tedeschi durante appunto una delle rappresaglie. Abbiamo una figlia che interpreta la propria mamma. Abbiamo appunto diverse persone che hanno voluto ricordare il proprio caro impersonandolo, ed è stato davvero molto toccante. C'è una scena, quella dell'eccidio che viene compiuto, diciamo, nell'Aia, dove queste persone vengono portate in questo cortile e appunto sono le mitraglie ad attenderli, e il giorno in cui l'abbiamo ripreso è stato un momento per noi della troupe, ma anche per le persone del paese, davvero molto toccante, perché innanzitutto abbiamo ripercorso nella mattinata proprio negli stessi orari come era avvenuto appunto 60 anni prima. Mm-hmm. E in quel momento è scesa anche la neve sopra questi corpi dopo che c'è stato l'eccidio, e le sorelle, i familiari delle vittime che erano lì ad assistere a questa ripresa sono scappate via dicendo: è stato davvero così, mi sembra di rivivere quel momento. Mm-hmm. E anche una persona anziana che aveva quasi 90 anni è scappata via con le lacrime, perché diceva: mi sembra davvero quel giorno lì. Finito le riprese è venuto fuori il sole, perciò ci siamo tutti guardati come se fosse davvero qualcuno da sopra le nuvole che avesse mandato oltretutto una scenografia davvero toccante, bellissima, perché su questi corpi l'adagiarsi di questa neve è davvero alla fine molto toccante.
Come mai questo titolo, Sopra le nuvole?
Sopra le nuvole perché noi pensiamo che tutte queste persone che hanno dato la vita sono in un posto. C'è chi lo chiama paradiso, c'è chi lo chiama in qualsiasi altro modo, però noi sentiamo che queste persone sono sempre vicino a noi e ci guardano. Appunto, noi l'abbiamo chiamato Sopra le nuvole, guardano i propri cari, i propri familiari, però guardano anche un mondo che purtroppo non ha imparato dalla storia. Perché noi abbiamo raccontato una guerra di 60 anni fa, dove le parti potevano essere italiani, tedeschi, oppure si potevano chiamare anche in altro modo. Però se noi guardiamo dalle parti del mondo, purtroppo di guerre ce ne sono ancora molte, e chi alla fine, appunto, le vittime sono sempre solo i civili. Ci sono sempre degli orfani, ci sono sempre queste persone. Perciò noi pensiamo che sopra le nuvole queste persone ci guardano, ci stanno vicino, e però purtroppo vedono che il mondo non ha imparato.
Tra le vittime di questo eccidio c'è anche un sacerdote.
Sì, si chiamava Don Pigozzi, e noi raccontiamo anche la sua storia, raccontiamo la sua storia dall'inizio, perché lui era uno che comunque frequentava la gente, e praticamente quel giorno lì lui non fece i nomi, fu picchiato 3 volte e fu trascinato anche lui nell'Aia. e lui, piuttosto che fare i nomi di alcuni personaggi, diciamo, del paese, piuttosto che tradire la loro gente, è morto insieme a loro. E noi pensiamo che questa sia stata una cosa molto toccante, però allo stesso tempo l'abbiamo visto un po' anche come, come si può dire, un po' come il martirio di Gesù, diciamo, nel senso che lui è stato picchiato 3 volte e dalla Chiesa è stato trascinato fino, diciamo, come se fosse stato il Calvario, ecco. Non è stato così.
Una specie di via crucis.
Esatto, proprio, tant'è che noi nel film non l'abbiamo messo, però gli violentarono addirittura le nipoti davanti. Questa è una cosa che non abbiamo detto. Però noi pensiamo che lui abbia fatto proprio un martirio, diciamo, come Gesù, insomma. E però anche lui è stato dimenticato, ecco.
Parlavamo di uno stile delicato del racconto. Monicelli nota, per esempio, che avete evitato tutto quello che poteva essere un eccesso di sentimentalismo, per esempio un uso di una musica particolarmente commovente, quasi a voler lasciare parlare appunto le immagini, perché la tragedia è già in quello che è avvenuto, senza bisogno appunto di rendere ridondante questa drammaticità. E, è stata una scelta precisa, appunto una scelta registica?
Sì, è stata una scelta, diciamo che è un po' il nostro stile questo, quello che ripercorre un po' tutto il nostro cammino, il nostro, dai cortometraggi, da tutte le nostre cose che abbiamo fatto. Abbiamo sempre, diciamo, questo nostro stile, che è comunque di trattare certe cose un po' particolari con una certa delicatezza. Tant'è che il documentario parla di questo uomo che è cieco e che vive, diciamo, in una casa della carità, e dove non vede, non sente, però alla fine questo si chiama Gli occhi della luna, ti trasmette.
Questo è il documentario di cui parlavi all'inizio, no? Quello
dove praticamente lascia proprio una speranza, ecco. E anche lì senza musiche, ma attraverso proprio le immagini.
Ci sono degli autori del cinema a cui vi ispirate o che comunque sono stati significativi nella vostra formazione?
Ma guarda, sinceramente no, nel senso che non è che ci siamo mai ispirati a... Tanti dicono che abbiamo un po' il tocco di Olmi, ecco, nel senso che un po'... Però sinceramente... Non ci ho mai ispirato a nessuno.
Sì,
ecco.
Sì, non parte come, appunto, no, come un'imitazione di uno stile, ma è una cosa originale vostra. Il film è stato presentato in diversi festival, ha anche ottenuto dei riconoscimenti, e vogliamo ripercorrere questo cammino del film.
Il film è uscito nel 2008. Giugno 2008 abbiamo fatto l'anteprima mondiale al Shanghai Film Festival in Cina. Lì è stato molto bello perché i cinesi hanno sentito molto questa storia, perciò alla fine della rappresentazione c'erano appunto queste persone, questi cinesi che con le lacrime che poi venivano a farci delle domande. Per noi è stato molto emozionante perché vedevamo il nostro film sottotitolato in inglese e in mandarino, perciò sembrava una cosa davvero molto molto bella, anche perché il film è anche in dialetto, perciò un po' in italiano, un po' in dialetto, e perciò praticamente era tradotto in 4 lingue alla fine. Dopo Shanghai il film ha avuto un riconoscimento in America al Tiburon Film Festival nel marzo del 2009. E poi dopo, diciamo, il 2009 è quello che ci ha portato i premi veri, nel senso che abbiamo ricevuto il premio della giuria menzione speciale all'Aiaccio Film Festival ottobre del 2009, a novembre abbiamo ricevuto al Saturno Film Festival un riconoscimento, ancora più importante a Frosinone, siamo stati premiati da Michele Placido e le abbiamo ricevuto il premio della giuria. Dopo siamo andati anche al Toulouse Film Festival, siamo andati al BAF, Busto Arsizio, insomma il film è piaciuto soprattutto, diciamo, all'estero, dove appunto abbiamo avuto questi riconoscimenti che per noi sono stati importanti e preziosi, perché vedere riconosciuto il proprio lavoro anche con un premio, sia per noi che anche poi per tutte le persone che sono state coinvolte, è stato davvero gratificante.
Certo, è sempre molto difficile il problema della distribuzione di un film, no? Sugli schermi.
Molto difficile, anche perché noi siamo autoprodotti. Noi ci siamo autoprodotti attraverso un mutuo in banca, la cosa un po' particolare. E perciò anche, diciamo, noi essendo la prima opera siamo sconosciuti, siamo sconosciuti noi, sono sconosciuti anche gli attori, perché come dicevamo prima abbiamo fatto recitare non solo i familiari ma anche le persone del luogo, perché avevano il viso giusto, perché avevano parlato in dialetto, perché avevano dentro di loro questa storia. Però non abbiamo i classici nomi da cartellone, perciò anche la distribuzione, quando abbiamo cercato diciamo di presentarlo, non hanno avuto molta attenzione proprio perché non abbiamo questi nomi. Perciò siamo noi che cerchiamo di distribuircelo mandandolo a dei festival, bussando ai vari cinema, cercando di proporle alle scuole, dove dobbiamo dire che abbiamo avuto davvero molta soddisfazione, perché vedere ragazzi delle medie, delle superiori, perciò dai 12 anni ai 19, che rimangono incollati fino alla fine del film e alla fine sono commossi e chiedono di questi episodi, si interessano, è davvero molto bello e toccante, anche perché oggi si dice che i giovani magari non sono mai attenti all'attualità oppure alla storia, invece i ragazzi davvero sono molto sensibili. E poi abbiamo il nostro blog, dove appunto le scolaresche oppure le persone del pubblico che hanno assistito al film mandano loro dei commenti, e questo per noi insomma è davvero importante per poter andare avanti.
Vogliamo dare anche un indirizzo di un sito dove è possibile avere ulteriori informazioni e magari anche gli appuntamenti successivi dove sarà possibile vedere appunto il film?
Noi abbiamo il sito www.nellenuvole.it, all'interno abbiamo il blog dove chiunque può lasciare un messaggio, abbiamo l'email, abbiamo anche la pagina su Facebook, Sopra le Nuvole, dove teniamo sempre aggiornato appunto il film, le varie proiezioni, le varie anche i festival, insomma tutto quello, tutte le notizie che possono riguardare il nostro film.
Allora, io vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia, quindi ringraziamo Sabrina Guigli e Riccardo Stefani, i registi, lo ripetiamo, del film Sopra le Nuvole. Grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Sarzana, dal 3 al 5 settembre, l'edizione 2010 del Festival della Mente. Si tratta della settima edizione del Festival della Mente, che vedrà tantissimi studiosi, tantissimi interventi nel giro di pochissime giornate, che appunto parleranno degli argomenti più differenti che hanno come tema appunto le possibilità che la mente propone appunto all'uomo. Uno di questi interventi, quello che si terrà sabato 4 settembre alle 10 presso il Teatro degli Impavidi, vedrà protagonista Laura Bosio, scrittrice, giornalista, sceneggiatrice, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Il tema del suo intervento sarà la ricerca dell'impossibile. Lei parlerà in particolare di alcune delle voci più grandi della spiritualità femminile. Perché ha scelto intanto questo argomento?
Perché è un argomento di cui io mi ero già occupata in un libro che era uscito per Mondadori, nella collana I Mistici, per sollecitazione di Ferruccio Parazzoli. Avevo pensato di chiamarlo La ricerca dell'impossibile, di chiamare questo libro che raccoglieva voci della spiritualità femminile, di chiamarlo La ricerca dell'impossibile, perché è la ricerca di qualcosa che ci supera, che va oltre il confine con la consapevolezza del limite che include il suo opposto. Ogni volta che si pone un confine c'è qualcosa che lo supera. E questo superare il confine è come se fosse dentro la struttura stessa del nostro pensiero. È una ricerca che non si è mai conclusa al di là del libro, e appunto Giulia Cogoli mi ha chiesto di parlarne in uno degli incontri che si intitolano Approfonditamente.
Quali sono le figure che appunto prenderà in esame nel suo intervento?
Sono figure le più varie, in accostamenti sovratemporali, sovrastorici, da Saffo a Catherine Pozzi, da Teresa D'Avila a Gaspara Stampa, da Maria Maddalena De Pazzi, pensi a Murasaki, a Juana de la Cruz, a Maria Zambrano, a Elsa Morante. Queste associazioni producono una trama interna e raccontano la vicenda, la definirei amorosa e quindi di per sé sperimentale, di un io che si perde e si ritrova nell'ascolto o nella ricerca di un assente. Ed è una spiritualità che non rinvia necessariamente a un credo religioso, ma che nelle modalità delle esperienze e nelle parole che traducono queste esperienze trova dei punti di contatto inattesi.
Lei crea proprio dei ponti anche tra queste diverse scrittrici, come se ci fosse un unico fil rouge che le unisce.
Sì, perché nell'accostamento di questi testi che rinviano a esperienze anche totali e quindi dare a loro un ordine riconoscibile, una nomenclatura sarebbe stato difficile, sarebbe stato impossibile. Ecco, nell'accostamento di questi testi ho sentito un presentimento di cui la cultura contemporanea mi pare cerchi di darsi ragione, e cioè la matrice indifferenziata, oscura e impenetrabile della nostra percezione dell'esistenza.
Alcune delle figure che lei prende in esame sono delle figure di fede, alcune sono delle sante, lei nominava per esempio Teresa d'Avila. E, a proposito appunto di questo, le parlava di un percorso amoroso, di questo amore per l'ineffabile, in che cosa si differenzia appunto questa esperienza?
L'amore è il termine di queste esperienze che ho raccolto ed è un amore che contiene e trascende e va oltre tutti i termini che lo rappresentano, cioè l'affetto, la simpatia, la sollecitudine, la devozione, la carità, l'eros. Nel caso per esempio di Teresa d'Avila, un amore onnivoro che arriva anche a divorare se stesso, e la parola la chiamerei impossibile che tenta di descrivere questo amore. Può essere soltanto mobile come l'oggetto inafferrabile a cui si dedica, se vuole essere vera. E poi, a proposito per esempio di Teresa d'Avila e dell'accostamento con una figura lontana, come non per secolo ma per modalità, come Gaspara Stampa, ci sono alcune figure dell'esperienza, alcune immagini, alcune metafore dell'esperienza amorosa che ricorrono, per esempio quella della caccia, del cacciare, dell'essere cacciati, che è presente in Teresa d'Avila quanto lo è in Gaspara Stampa, per raccontare qualche cosa che nella tensione verso l'alto o verso il basso, nell'esperienza terrestre e nell'esperienza della ricerca divina, si somigliano, cercano qualcosa che alla fine mi è parso avere qualcosa di comune.
Lei parlava prima di una distanza, volevo proprio sottolineare adesso le distanze tra secoli, no? Questa distanza, forse un'apparente distanza temporale tra, non so, Saffo, appunto, Teresa d'Avila, Gaspara Stampa o Marina Svetaeva, che è un'altra appunto delle scrittrici di cui si occuperà.
Avevo trovato un appunto di Cesare Pavese, che mi era parso interessante a questo proposito, dove aveva annotato per le donne... Non so se sia vero e se aderisco del tutto, ma è una bella suggestione. Dice, per le donne non esiste storia. Dice, Murasaki, Saffo e Madame de Lafayette sono tra loro contemporanee. E credo che ci sia, insomma, non so se possa aderire del tutto, ma c'è qualcosa di vero forse in questo.
Sì, perché a me sembrava, così dalle sue parole, di cogliere non tanto la modernità di quello che appunto tutte queste figure in qualche modo rappresentano, ma un po' la temporalità.
Sì, e credo che a questo proposito, insomma, che la che la spiritualità e il sacro siano state delle perdite sensibili del nostro tempo, almeno a livello diffuso, e che invece in un'epoca in cui le ideologie sono entrate in crisi nella loro pretesa di configurarsi come fede laica, credo che la spiritualità possa riacquistare un senso nuovo come l'esperienza di quello che ci supera e ci spinge fuori di noi per poi sprofondarsi di nuovo dentro di noi. E del resto, insomma, da anni ci si interroga su questi temi in libri, in convegni, in festival dedicati, con interventi che riflettono su significati del dono, del gesto gratuito, delle azioni che non aspettano niente in cambio, attraverso punti di vista diversi che possono essere esistenziale, economico, artistico, ma con un solo sguardo, quello di chi vede nel rapporto con l'altro un'occasione che dà significato al nostro vivere di tutti i giorni.
Bene, io le ringrazio moltissimo di essere stata allora in nostra compagnia e ricordo anche ai nostri ascoltatori l'appuntamento con Laura Bosio per La ricerca dell'impossibile sabato 4 settembre alle ore 10 al Teatro degli Impavidi a Sarzana all'interno del Festival della Mente. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei, grazie a voi.
Noi chiudiamo questo nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti che vi ricordo ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.